Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dal grande Frankie High Energy, quelli che ben pensano.
Molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me.
Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono
per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Frankie High Energy, quelli che ben pensano, correva l'anno 1998 quando Frankie pubblicò il suo disco La morte dei miracoli. Questo brano lo ricordiamo tutti, ricordiamo anche un bellissimo video in cui compariva anche Riccardo Sinigaglia, che è quello che canta i ritornelli e non solo, e un pezzo che non perde mai la sua attualità, tragicamente, in questo paese bloccato su se stesso, ripiegato su se stesso, vittima delle pulsioni solite, che sono chiaramente pulsioni neofasciste, profondamente conservatrici, un paese che non vuole aprirsi alla modernità, che non vuole accettare la banalità del fatto che i tempi cambiano e la banalità del fatto che l'individuo deve essere al centro della società, mentre invece siamo ancora ripiegati, costretti a obbedire e a sentir ripetere parole d'ordine che dovrebbero essere state sepolte dalla storia. Ma in un paese che non ha percezione di sé come parte di un flusso storico, ma sembra sempre immobile, nonostante intorno a noi gli eventi corrono, questo è quello che accade. Vorrei iniziare la puntata di oggi leggendovi un articolo pubblicato sul Manifesto nei giorni scorsi. L'autore è Michele Gambirasi. L'ossessione gender della destra, primo sì al consenso informato, parliamo ovviamente della proposta di legge sull'educazione sessuo-affettiva. Passa alla Camera il decreto legge sull'educazione sessuo-affettiva a scuola, vincolata al parere delle famiglie. Pro vita è solo il primo passo. Una legge con il chiaro marchio di Dio, patria e famiglia, lo ha detto ieri con grande sincerità il deputato leghista Rossano Sasso a Montecitorio, mentre l'Aula si apprestava ad approvare il disegno di legge sul consenso informato preparato dal ministro Valditara. Lo slogan, ha ribadito Sasso, per il mio gruppo e penso tutti i colleghi del centrodestra, è un credo che guida la nostra azione politica. Il testo ha ricevuto dunque il primo sì alla Camera e andrà ora al Senato. Ed è il dispositivo con cui la maggioranza ambisce a mettere la pietra tombale sul dibattito riguardo l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, vietandola per le primarie e vincolandola al consenso informato dei genitori per le medie e superiori. Al fondo del provvedimento c'è l'ossessione per la teoria gender ben sedimentata nella maggioranza di governo, così come nelle destre globali. Ieri in aula il frontman della maggioranza è stato il deputato leghista Rossano Sasso, relatore del provvedimento. E qui c'è una citazione del discorso che ha tenuto questo Rossano Sasso. Con questa legge diciamo basta all'ideologia gender, alla bolla woke. Non sarà più consentito agli attivisti politici di fare propaganda politica a scuola, che se la facciano nelle loro sedi di partito, ha detto Sasso. Secondo cui, senza un adeguato controllo, la sinistra continuerebbe a portare nelle scuole, di nuovo aperte virgolette, drag queen e porno attori, gente che dovrebbe continuare, secondo loro, a poter parlare ai bambini di fluidità sessuale, utero in affitto, confusione sessuale, tutto documentato per centinaia di casi. E qui si chiude il virgolettato. Così come per altri temi, uno su tutti la sicurezza, anche l'emergenza educativa legata a fenomeni di indottrinamento, tra virgolette, è costantemente rilanciata attraverso casi di cronaca enfatizzati. L'ultimo riguarda una puntata della serie Rai Il Collegio di metà novembre. Casi di cronaca enfatizzati da associazioni come Pro Vita, tra i maggiori sponsor del disegno di legge, per il quale hanno promosso la campagna Mio figlio no, scuole libere dal gender. Ieri l'associazione era davanti a Montecitorio a rivendicare il voto, che ha salutato con entusiasmo. Questo è solo il primo passo. Il nostro obiettivo è impedire del tutto che attivisti politici travestiti da esperti del nulla entrino nelle scuole per trasformare le classi in sezioni di partito, circoli transfemministi o sedi LGBT, ha detto il portavoce Jacopo Coghe. Stesse reazioni sono venute anche dai gruppi del Family Day. Questo risultato è il massimo della democrazia in ambito scolastico. Dopo aver sbraitato contro le opposizioni nel corso della discussione poche settimane fa, ieri il ministro dell'istruzione emerito, Valditara, ha tenuto un profilo più basso, facendo l'acrobata sui termini da usare. Virgolette. Una regolamentazione innovativa che ha a cuore la crescita equilibrata dei nostri giovani e garantisce la serietà scientifica della trattazione di problemi eticamente delicati nel rispetto dei valori costituzionali, ha detto. Il testo tiene al riparo dall'autorizzazione delle famiglie solo le attività previste dalle indicazioni nazionali, il contestato documento licenziato dal Ministero in estate. per cui è al riparo l'educazione del cuore, come viene presentata, che avrebbe l'obiettivo di insegnare ai bambini empatia e rispetto. Le opposizioni hanno attaccato il progetto di legge, accusandolo di essere oscurantista e antiscientifico, nonché di minare l'autonomia scolastica. Alle critiche Sasso ha risposto bollandole come mosse da una visione ideologica, aperte virgolette, per la quale lo Stato deve pensare all'educazione, come succede a Cuba, come succede in Venezuela, come succede in Iran. Lo Stato viene dopo, perché noi crediamo nel primato educativo della famiglia, chiuse virgolette. Il decreto legge sul consenso informato è solo l'ultimo di una serie di provvedimenti in materia scolastica, promossi dalla maggioranza e dal ministro Valditara, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie rispetto al sistema educativo. Se la difesa a spada tratta della famiglia nel Bosco di Chieti è stato l'ultimo episodio in ordine di tempo, vi si possono sommare il decreto di febbraio, con cui è stata rimessa alle famiglie, la decisione di confermare o meno l'insegnante di sostegno e la reiterata proposta di istituire un buono scuola per l'iscrizione a istituti paritari, ritornata sotto forma di emendamento anche nella manovra in discussione al Senato. Di nuovo un virgolettato di Sasso, che ha un sacco di cose da dire, evidentemente. L'autonomia scolastica è un principio giusto, sacrosanto, ma mi chiedo, è autonomia scolastica quando si giustifica con la diffusione di fumetti l'abominio della compravendita di bambini, sfruttando povere donne proletarie che utilizzano la propria maternità per vendere figli a gente che confonde i diritti con i propri capricci, ha detto Sasso, che poi ha concluso rivendicando lo slogan Dio, Patria, Famiglia. Per il mio gruppo e penso tutti i colleghi del centrodestra, è un credo che guida la nostra azione politica. Al termine della seduta le opposizioni hanno dato vita a un flash mob davanti a Montecitorio. Aperte virgolette, è il contrario di quello che servirebbe per contrastare e prevenire la violenza di genere. Al liceo Giulio Cesare di Roma è comparso nella lista degli stupri. Ieri una scritta analoga in una scuola di Lucca, nota del redattore. È la dimostrazione che la cultura dello stupro è già nelle scuole, ha detto la segretaria del PD Elish Line, cui Sasso ha risposto definendo le fandonie, dicendo a proposito della segretaria Dem di essere, aperte virgolette, nota per i suoi balletti sui carri del gay pride. Volgare e omofobo, hanno risposto le deputate del PD.
Tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. Polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua colpa affollarono i parrucchieri. nell'assolata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo: si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile. Domenica delle salme, nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare: quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. Si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli e in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. In un coro di vibrante protesta.
Fabrizio De André a Giocare col fuoco di oggi, non lo passo spesso, il grande Faber, diciamo che lo centellino per occasioni speciali. Così come abbiamo fatto all'inizio di questa puntata, siamo partiti da Frankie High Energy, Quelli che ben pensano, abbiamo continuato dal punto di vista musicale con La Domenica delle Salme di De André. Abbiamo la fortuna in questo paese di avere un ricco patrimonio culturale che ci permette di rispondere all'attualità quando ci sembra di non avere parole sufficienti. Io qualche parolina ce l'avrei per questo sasso della Lega. Sono alquanto preoccupato, un eufemismo, in quanto padre di una bambina di 10 anni. sono alquanto preoccupato per il fatto che letteralmente il futuro delle nostre figlie e dei nostri figli è nelle mani di persone che dalle loro parole trasmettono chiaramente dei disturbi. Io davvero non so come altro dirlo. Mi sembra che abbiano proprio delle patologie radicate. Sono lontanissime dalla comprensione di ciò che sia un essere umano e continuano a voler inserire l'essere umano in questa gabbia di valori sconfitti dalla storia e valori sconfitti anche dalla comunità scientifica. L'appellarsi al Dio, patria e famiglia nel 2025, insomma, diciamo la verità, non è una cosa seria, non è una cosa che davvero si può sostenere. E la violenza delle parole di questa persona è sconvolgente. D'altronde, la violenza delle parole di questa persona ben rappresenta la violenza insita nel loro modello di società. È chiaro, è evidente, allontanare i bambini e i ragazzi dalla consapevolezza di sé è un modo per imbrigliarli nelle regole che vorremmo stabilire per loro. Ricordiamo che la Costituzione dichiara che l'individuo ha il diritto di esprimersi liberamente e di essere se stesso, fondamentalmente. Farei un ulteriore passo avanti nella puntata di oggi. Vorrei leggervi un testo che ho trovato molto significativo nella sua semplicità. È un testo di una ginecologa milanese che si chiama Elisa Sipio, che è una di quelle persone che andavano nelle scuole a condurre questi incontri di educazione all'affettività e alla sessualità. E ve lo voglio leggere perché è una delle risposte possibili. Non intendo strumentalizzare le parole della dottoressa, le sto leggendo con il suo consenso, però ecco, vediamo cosa dice la scienza e vediamo cosa dicono le persone che andavano effettivamente nelle scuole a condurre questi incontri. La dottoressa Sipio la trovate su Instagram e la trovate anche su Substack, che è dove una piattaforma per diffondere contenuti tramite una newsletter. Se siete interessati a questi temi, iscrivetevi, è gratis. E quindi vi leggo questo suo testo molto interessante dal titolo laconico: Educazione sessuale a scuola. Il mistero è intrigante, la disinformazione no. In questi anni ho maturato una certa esperienza tra corsi di formazione, letture a tema, incontri con studenti di tutte le età, incontri con i genitori, divulgazione. Per questo, ogni volta che parlando di educazione sesso-affettiva nelle scuole sento interpellare opinionisti, tra virgolette, che non se ne occupano e che esprimono pensieri completamente fuori fuoco, mi chiedo perché mai le voci che si esprimono non sono quasi mai quelle di chi in aula, con dei bambini veri, ci lavora davvero. Ma lasciamo stare le polemiche ed entriamo nel vivo del discorso, scrive la dottoressa Sipio. Che cos'è davvero l'educazione sessuale? Quando si parla di educazione sessuale, molte persone non hanno un'idea chiara di cosa significhi realmente. Chi la fa? Che cosa spiega? A cosa serve? Spesso si immagina che riguardi l'elenco dei comportamenti sessuali, niente di più lontano dalla realtà. Altri pensano che consista soprattutto nel mettere in guardia da gravidanze indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili, come se evitare un rischio fosse sufficiente per rendere l'esperienza sessuale positiva e gratificante. In realtà c'è molto di più, ed è proprio questo di più a costituire il fondamento dell'approccio moderno all'educazione sessuale estensiva, un modello che non punta a tenere lontani i giovani dal sesso, tra virgolette, ma a fornire competenze, consapevolezza e libertà. Come afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'educazione sessuale è l'opportunità di apprendere relativamente agli aspetti cognitivi, emotivi, sociali, relazionali e fisici della sessualità, per sostenere e proteggere lo sviluppo sessuale. Gradualmente l'educazione sessuale aumenta l'empowerment di bambini e ragazzi, fornendo loro informazioni, competenze e valori positivi per comprendere la propria sessualità e goderne, intrattenere relazioni sicure e gratificanti e comportarsi responsabilmente rispetto alla salute e al benessere sessuale proprio e altrui. E qui questo documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, citato dalla dottoressa Sipio, che va avanti. Il mistero può essere eccitante, la disinformazione no. Qualcuno sostiene che mantenere un'aura di mistero renda tutto più intrigante. Forse è vero, ma confondere il mistero con la disinformazione fino ad un vero e proprio analfabetismo è un errore. Approcciarsi al sesso senza competenze né consapevolezza significa esporsi al rischio di vivere esperienze spiacevoli, poco rispettose dei propri limiti o addirittura traumatiche. E un'esperienza negativa può lasciare segni profondi, compromettendo il futuro benessere sessuale. Non stiamo parlando di scenari distopici, ma di ciò che è stata l'esperienza di innumerevoli donne. Pensiamo alla generazione delle nostre nonne, che sono arrivate al matrimonio all'oscuro di tutto e hanno vissuto un'esperienza per nulla appagante perché si usava così. Oggi le cose sono cambiate, i diritti sessuali sono diritti umani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i diritti sessuali fanno parte dei diritti umani fondamentali, tra questi rientrano il diritto di conoscere il proprio corpo e di accedere a informazioni scientifiche e aggiornate, il diritto a vivere relazioni consensuali e non imposte da nessuno, neppure dalla propria famiglia, il diritto di scegliere se e quando riprodursi, il diritto alla privacy, il diritto alla parità di genere. Negare questi diritti o non fornire gli strumenti affinché siano rispettati significa limitare la crescita di una componente centrale della persona umana. Perché l'educazione sessuale è così importante? Affrontare la sessualità in modo improvvisato o traumatico può compromettere la salute sessuale dell'individuo. E la salute sessuale, lo ricordo ancora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è parte integrante della salute generale dei diritti umani. Per questo, quando parliamo di gravidanze precoci o infezioni, informazioni indispensabili certo, non dobbiamo dimenticare l'obiettivo più ampio: promuovere una sessualità consapevole, rispettosa, sicura e soddisfacente, un tassello fondamentale dello sviluppo e del benessere di ogni persona. Ecco, questo è l'articolo pubblicato dalla dottoressa Elisa Sipio, ginecologa, che ha partecipato, ha condotto diversi incontri nelle scuole di educazione sesso-affettiva. Mi sembrava un bel modo per rispondere alle parole del leghista Sasso che vi ho citato nell'articolo del manifesto di prima. Spero, mi auguro che queste parole possano aver fatto chiarezza per le persone che non erano particolarmente a conoscenza di ciò che si fa in genere in questi incontri nelle scuole, e ringrazio la dottoressa Sipio per aver spiegato con grande chiarezza e con grande precisione e anche con grande sobrietà quanto sia importante per lo sviluppo della persona poter accedere a una sessualità informata e consapevole.
Un sovvertitore, lui è un terrorista, è uno sfruttatore, lui ti ruba il pane, lui è tutto il male, il male, il male, quello che ti può far male. Prendi quei bambini, spostali di là, che a scuola non si va per imparare, ma è per chi sa già, tienili lontani, separati, i nostri figli non si devono mischiare con quelli là. Sono il tuo pastore, tu la pecora smarrita, ma ti aiuto solo se hai vissuto bene la tua vita. Non sei omosessuale né malato terminale oppure un feto malformato, non essere abortito. vita, mettile su al terzo piano, il terzo piano, il terzo piano, va bene. Mettile inferriati alle finestre se vuoi che nessuno ti entri in casa, mettere le mani sulla tua roba preziosa, roba preziosa, roba preziosa.
La stupidità, la stupidità, la stupidità, la stupidità, la stupidità, solo la stupidità, 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 la stupidità.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Vi riassumo un po' di cosa abbiamo parlato nella puntata di oggi fino a questo momento. Siamo partiti da un bel articolo di Michele Gambirasi pubblicato sul Manifesto nei giorni scorsi, che fa il punto sulla discussione, sull'approvazione alla Camera del decreto legge sull'educazione sessuaffettiva, con le dichiarazioni mirabolanti di questo leghista Rossano Sasso. E poi siamo andati avanti leggendo un articolo molto interessante pubblicato dalla dottoressa Elisa Sipio nella sua newsletter. La dottoressa Elisa Sipio, come dicevo, è una ginecologa che ha una lunga esperienza di incontri scolastici proprio in ambito affettivo e sessuale, e quindi questo articolo della dottoressa Sipio faceva un po' il punto di quello che succede durante questi incontri, per riequilibrare la visione del leghista Sasso, che parlava di pornoattori e altre mirabolanti fandonie. Vi ho fatto sentire un mio brano che si intitola La stupidità, ed è un brano che ho scritto nel 2009 e poi ho inserito nel mio disco del 2011, Waterloo. È uno di quei brani che si scrivono quando l'accumulo delle notizie dal mondo esterno diventa intollerabile, ed è un brano che avevo scritto di getto, in cui faccio un elenco, diciamo, di tutta l'aria tossica che si viveva a Milano in quel periodo, per cui è un elenco di cose che mi fanno star male ed è ancora attuale, come le altre canzoni che abbiamo sentito finora, Frankie High Energy all'inizio, Quelli che ben pensano e La Domenica delle Salme, del grande Fabrizio De André. Allora, andiamo avanti nella puntata di oggi. Ho avuto la fortuna qualche giorno fa di avere l'occasione di presentare al Circolo dei Lettori di Novara un libro molto interessante, di un'autrice altrettanto interessante. Il libro si intitola Amori tossici, alle radici delle dipendenze affettive in coppia e in famiglia, pubblicato da Rizzoli. L'autrice è Laura Pigozzi. Laura Pigozzi è una psicanalista lacaniana, è impegnata a leggere le questioni che riguardano le famiglie, il femminile e la voce, alla luce appunto della teoria analitica lacaniana. L'incontro con questo libro è stato molto interessante, sia perché anche il mio analista è lacaniano. Ed è una cosa di cui parlo volentieri perché credo che ci sia ancora un certo stigma sociale rispetto alla psicoterapia, rispetto alla psicanalisi. Stigma sociale che in altri paesi è superato, vengo a sapere da questo bel libro appunto di Laura Pigozzi, che in Germania lo Stato contribuisce, rimborsa fino a 3 sedute di psicanalisi a settimana. Ecco, fate un po'... Fate entrare dentro di voi questa notizia, 3 sedute a settimana sono 12 al mese. Mentre invece credo che sia uno strumento utilissimo se i nostri comportamenti in qualche modo sono la somma, per dirla brevissima, delle cose che ci sono capitate, è molto importante riuscire ad avere consapevolezza, gettare un po' di luce sul nostro percorso per capire quali sono le pulsioni che ci animano, no? Tornando a Laura Pigozzi e al suo Amori tossici, c'è un libro che ho trovato molto interessante sia come uomo sia come genitore e quindi vorrei leggervi alcuni passi. È un libro in cui tra l'altro ci sono un sacco di citazioni letterarie e infatti come ho avuto modo di sottolineare nella presentazione con l'autrice, l'arte, ho sempre trovato l'espressione artistica molto vicina al mondo psicanalitico, no? Sembra che la membrana che divide quei due mondi mi sembra molto, molto sottile. Allora, inizierei come d'abitudine leggendovi la letta in modo da inquadrare l'opera. L'amore tossico non si fabbrica da solo o a causa di ripetuti incontri cattivi. I cattivi incontri arrivano sempre prima. Questo libro parla di invasioni nei confini delle relazioni che viviamo in famiglia e fuori. Parla di mariti, amanti, ma anche amici, colleghi, superiori e soprattutto madri che, in nome dell'amore assoluto, impediscono il necessario e vitale processo di separazione dei figli. Parla di ghosting, serial lover e gaslighter, parla di quei legami che diventano predatori, che ci tolgono spazio, che ci depotenziano, che ci fanno male. Ma per capire come l'amore può ribaltarsi in odio è importante guardare indietro, perché i sadici, i prepotenti, i manipolatori hanno un fiuto infallibile nell'annusare e scegliere la vittima perfetta che ogni ex bimbo o bimba violata rappresenta in potenza. L'amore è una questione di confini, di bordi che dovrebbero restare porosi, mobili, morbidi, e consentire il passaggio di ciò che nutre, come fa la membrana di una cellula, definita ma non assoluta, stabile ma non necrotizzata. Nell'amore tossico, invece, i confini sono perturbati, abbattuti nell'invasione simbiotica dell'amore assoluto, oppure irrigiditi, invalicabili ed espulsivi nell'abbandono. Esiste una strana equivalenza tra simbiosi e abbandono che viene vissuta nei nostri primi legami familiari, e che si riproduce inevitabilmente nelle relazioni d'amore che stabiliamo da adulti. Laura Pigozzi, punto di riferimento della nuova psicoanalisi, racconta in quanti modi l'odio e l'amore che respiriamo nell'infanzia determinano il grado di indipendenza e di equilibrio che poi sapremo vivere da adulti, liberandoci dalla tossicità di molte relazioni claustrofobiche. Ecco, questa era la quarta di copertina. E io adesso inizierei la lettura dalle pagine in cui l'autrice ci racconta le sue impressioni scaturite dalla visione del film di Dominic su Marilyn Monroe, tratto dal libro scritto su Marilyn Monroe da Joyce Carol Oates. Ed è, sono delle riflessioni molto interessanti che seguono proprio alcuni elementi che sono stati elencati adesso in questa quarta di copertina che vi ho letto.
Thank you.
La storia di Marilyn Monroe è stata rielaborata, non senza critiche e polemiche, nel film Blonde del 2022 del regista Andrew Dominik, che ha tratto il soggetto dall'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates. Sia il libro sia il film sono una raffinata indagine sulla vulnerabilità della protagonista e sulla scissione intima tra l'eterna bambina Norma Jean e la seduttiva Marilyn, quasi ignara di quanto l'infantile che alberga in lei sia un ingrediente di fascino essenziale al gusto maschile. L'inizio del racconto della sua vita è da thriller. Quando lei ha appena 7 anni, sua madre, fingendo di farle il bagnetto, cerca di affogarla in una vasca di acqua bollente. La piccola, sbalordita, oppone una debole resistenza, ma poi si arrende. Si salverà in extremis. Gli occhi attoniti di quella bambina, finita poi in orfanotrofio e in case famiglia, ci accompagnano in tutte le scene in cui Norma Jean subisce un abuso, specialmente sessuale, da chi dovrebbe invece promuoverne la crescita e la carriera. Chi è stato abusato dalle prime figure di cura incorre più facilmente nella violazione da parte di figure vicine, un marito o un amante, ma anche amici, colleghi e superiori. I sadici, i prepotenti, i manipolatori hanno un fiuto infallibile nell'annusare e scegliere quella vittima perfetta che ogni ex bimbo o bimba violati rappresentano in potenza. Tra la bambina Norma e la star Marilyn non c'è lo spazio psichico per generare figli, e quindi gli aborti di Norma, davanti ai quali è ripresa come titubante se non addirittura recalcitrante, sono dettati da scelte di carriera oppure da ragioni di Stato quando si tratta della sua relazione con John Fitzgerald Kennedy, affrescata in una scena da brivido. Il film è stato largamente criticato perché sessista e crudele, e soprattutto ha fatto inviperire l'inquadratura in cui l'aborto è ripreso dall'interno della vagina. Qualche attivista ha pensato a un movente antiabortista, tuttavia a me ha suggerito, più che obiettivi ideologici reazionari, la frase di Pasolini: chi è a favore dell'aborto? Nessuno, evidentemente. Bisognerebbe essere pazzi per essere a favore dell'aborto. Io mi sono pronunciato contro l'aborto e a favore della sua legalizzazione. Come non essere d'accordo? La Norma Jean di Oates Dominik lo sarebbe. In realtà quella scena va inscritta nell'invenzione filmica del regista, che non indugia mai in compiacenze pornografiche. La fellatio a Kennedy, per esempio, è quanto di meno erotico si possa immaginare, anche dal punto di vista dei maschi che ho interpellato, e si sono pronunciati su questo punto. Il regista è interessato all'essere umano Norma Jean, come d'altronde il libro della Oates, piuttosto che alla seduttrice Marilyn. La seduttrice ha potere. Marilyn dice di sé di essere solo carne in consegna, pasto ferino della brama maschile. Memorabile l'episodio in cui le bocche degli uomini, che scandiscono il suo nome, si deformano in un'enorme maschera grottesca che occupa buona parte del loro volto, ritraendo anche visivamente la loro pulsione acefala. La figura ideale serve da maschera all'orrore della miseria umana, come della barbarie, e lo smascheramento operato dalla macchina da presa fa sentire in colpa gli spettatori, toccati profondamente nel loro lato voyeuristico. In realtà ciò che non si digerisce del film come del libro è il filo che porta dall'odio della madre a una vita affettivamente impossibile. Probabilmente Norma fu anche amata, ma l'amore che le era mancato e cercava, e questa è la tesi di Dominik, era quello tenero di un padre mai visto e del quale la madre appende un ritratto nel soggiorno la mattina del compleanno della bambina, accompagnando il gesto con le parole «Questo è tuo padre», frase che risuonerà lungo tutto il film, ma a vuoto. Nelle situazioni più tragiche, lei dice tra sé che ogni donna ha bisogno di un padre che la protegga nei momenti difficili. E non a caso chiamava gli uomini che l'hanno in qualche modo amata, o quantomeno sposata, Daddy. Nomignolo riservato a Joe DiMaggio e ad Arthur Miller, ma non a John Fitzgerald Kennedy, che nel racconto viene fatto a pezzi. Ogni tanto Norma riceve una lettera dal padre sconosciuto che le dice di seguirla dai rotocalchi e che verrà a incontrarla presto. Un padre che non firma col suo nome le lettere che le invia. Un padre senza nome è esattamente ciò che non serve, è il segno dell'abbandono, perché ciò che serve è il nome del padre, cioè la funzione psichica genitoriale che umanizza, il padre simbolico che ci costituisce come soggetti che hanno titolo per poter entrare nel gioco del mondo e del linguaggio, del pensiero e della cultura. Per ciascuno è la possibilità stessa di desiderare e di accedere a un universo simbolico di relazioni, a un posto da cui poter prendere coerentemente la parola e di avere voce in capitolo. Costituisce quella riserva oggettiva, specialmente quando tutto sembra fare naufragio, che forma un senso di sé. Le lettere mai firmate del padre di Norma risulteranno poi false, lo erano già in fondo, proprio perché senza nome. A scriverle era stato un amico, che poco dopo morirà lasciandole questo fardello, un'eredità perversa che le confermerà di essere senza padre, cosa che contribuirà non poco a perderla definitivamente. Ecco, l'autrice poi va avanti nella sua disamina del caso di Marilyn Monroe, ma io vorrei leggervi qualche altra pagina che introduce alcuni elementi che ho trovato davvero molto molto interessanti, anche proprio a livello personale. La separazione fonda l'uomo nel collettivo, il confine permette la vita. Prima del collettivo strutturato sul limite, la convivenza umana era impossibile. Il confine permette la vita, l'odio odia il confine. La società è un progetto che nasce per la sopravvivenza umana, per liberarsi dall'odio distruttivo che riguarda il fondo del suo essere, quella pulsione di morte che l'eros cerca di contenere in un limite accettabile alla vita. Tuttavia, periodicamente il legame tra gli uomini si ritrova nell'humus primitivo da cui sembrava essersi affrancato. La società nasce dal limite, si costruisce su di esso, sul rispetto di bordi e confini. La nozione di confine e di limite è centrale in ogni progetto psicologico e in ogni disegno sociale. È precisamente in questa articolazione che si installa il nesso tra soggetto e comunità, perché il limite è ciò che il soggetto contemporaneo cerca di eludere, ma che in realtà lo costituisce e gli rende possibile pensare e relazionarsi. Senza confini nulla esisterebbe. Il limite è primario perché istituisce anche la relazione, che è sempre un rapporto a tre. La figura, lo sfondo e il confine, scrive lo psicoanalista Raffaele De Luca Piccione, si definiscono l'un l'altro e svaniscono simultaneamente. Questa triade emerge sempre nel suo insieme e un'atomicità individuale non è possibile perché la struttura relazionale è primaria. Ogni soggetto esiste grazie a un limite che ne definisce lo sfondo d'azione, luogo delle sue relazioni. Anche nella relazione più primitiva, quella madre-feto e poi madre-neonato, un limite vi è già iscritto. Tutto ciò che è indifferenziato deve differenziarsi per esistere. Se il piccolo non si separasse nascendo, morirebbe. Se il bambino non avesse modo di distinguersi dalla madre, non crescerebbe. Potremmo dare una definizione della morte, tanto fisica quanto psichica, riferendoci alla nozione di confusività in cui due si fondono, fusione immaginaria alla base di ogni amore tossico, preludio alla violenza che compare tutte le volte che si vuole fare uno con l'altro. La separazione è l'atto psichico che rende possibile una relazione che non sia di coercizione e di dipendenza, istituendo un legame nel senso più proprio del termine. La separazione è ambivalente perché è connessione e legame. Infatti, anche nell'etimologia di confine, cum finis, è già rappresentata una separazione, una divisione che tuttavia tiene insieme, cum, e lega due o più realtà. Insomma, indica allo stesso tempo ciò che separa e ciò che unisce, ciò che chiude e ciò che apre, ciò che contiene e ciò che libera. La separazione è ciò che permette di pensare, analizzare, vivere, mentre la non separazione genera l'odio, il quale è una carriera senza limiti. Solo nella perdita dell'uno, il primo senza limite, rappresentato primitivamente dal corpo della madre, divento propriamente uomo. Perdere qualcosa, nella società della buffata bulimica eretta a sistema, è un tabù, invece dovrebbe essere il principio dell'umanizzazione. Se il soggetto non sa perdere qualcosa, non potrà avanzare. La vita è possibile tra limite e separazione. Bene, adesso prima di salutarvi e darvi l'appuntamento non a domenica prossima ma tra due settimane, volevo raccontarvi un po' di cose che probabilmente alcuni di voi già sanno. Stanno per iniziare i festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare. Vi leggo questo bell'articolo di Gianmarco Bacchi, che saluto, pubblicato sul sito se non l'avete già letto. Dal 12 al 14 dicembre non prendete impegni, perché daremo ufficialmente il via alle celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare. Tre giorni in cui festeggeremo tutti insieme questo incredibile mezzo secolo di onda. Noi che la radio la facciamo, voi che la radio la ascoltate e la sostenete, noi e voi, 50 e 50. Venerdì 12 dicembre alle 8:30 comincerà una maratona radiofonica di 50 ore, non una di meno, forse qualcuna di più. Una maratona radiofonica popolata dalle voci che hanno fatto la radio in questi 50 anni, affollata dagli ascoltatori che si passeranno il testimone di mano in mano, di luogo in luogo, di paese in paese, di continente in continente, nella più pazza delle staffette, la 50 e 50, che dall'Australia raggiungerà Milano. Domenica 14 dicembre alle 10:30, quando la 50 e 50 avrà raggiunto la fabbrica del vapore, daremo ufficialmente il via al cinquantenario con l'inaugurazione della mostra fotografica, che racconterà per immagini la nostra e la vostra storia, i nostri e vostri primi incredibili 5 decenni di onda. Ci vediamo dunque lì per fare festa domenica 14 dicembre alla fabbrica del vapore. Non accampate scuse, scrive Gianmarco, perché i cinquantenari arrivano una volta sola. E soprattutto rimanete sintonizzati, perché dobbiamo ancora rivelarvi l'ingrediente segreto. Quello che cambierà del tutto i connotati di quella domenica. Abbiate ancora un attimo di pazienza e preparate gli striscioni. Ecco, il divertente articolo di Gianmarco Bacchi per ricordarvi di venire a festeggiare con noi questi primi 50 anni di Radio Popolare. Detto questo, aggiungo le note sui miei impegni personali, che come sapete mi piace sempre condividere con voi. Esattamente domani, anche se l'incontro di domani è già esaurito, quindi martedì, per chi volesse aggiungersi all'ultimo momento, parleremo del secondo libro dei miei percorsi letterari di quest'anno. Andiamo in Germania con Heinrich Böll e il suo splendido Opinioni di un clown. Ci vediamo martedì sera da Altro alle 19:30 in via Brioschi, per i milanesi. Per i non milanesi o per chi fa fatica a raggiungere la zona sud della città, l'appuntamento è per il 17 dicembre, quando farò anche l'incontro online dedicato a questo libro superbo della letteratura tedesca. Quindi il 17 dicembre alle 18 ci vediamo online per discuterne. Come al solito trovate tutte le informazioni su come iscrivervi a questi appuntamenti sui miei canali social, su Facebook e su Instagram. Il giorno dopo, invece, il 18 di dicembre, sarò al Circolo dei Lettori di Novara per il terzo incontro del mio ciclo di appuntamenti letterari di quest'anno. Parleremo di Il Vecchio e il Mare di Hemingway, che è un libro che ha un posto speciale nel mio cuore, perché è il primo libro di cui ho memoria di aver letto liberamente e volontariamente, pescandolo una sera di noia estiva dalla libreria di casa. Ho cominciato a leggerlo e l'ho letto tutto. Come sapete è un testo brevissimo, e avremo l'occasione, anche dopo aver analizzato il libro, di avere una conversazione con Silvia Pareschi, che è la traduttrice che si sta occupando di ritradurre tutta l'opera hemingwayana, per cui avremo modo anche di confrontarci con lei e di farci raccontare come si affronta la ritraduzione dei capolavori di un maestro del genere. E l'ultima cosa che vi dico: il 20 dicembre chiuderò questo anno con un concerto a Firenze, a Bagno a Ripoli, e anche qui trovate tutte le informazioni sui miei canali social. Amici di Firenze, fatevi vedere, che così ci facciamo anche gli auguri. Ci sarà una cena sociale, mi dicono, in questo locale. Prima c'è il mio concerto, ingresso gratuito alle 18:30, e poi c'è la cena sociale. Bene, a questo punto io credo di avervi detto tutto anche per questa domenica e vi lascio con uno dei brani più belli della storia della musica italiana. Buona domenica a tutte e a tutti.
Per la strada senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello muore, per la strada sicura senza pensare a niente, mai guarda la gente con l'aria indifferente, sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male.